Down the land,
as the gypsies hit and breathe it.
Down the land,
as the
gypsies
hit and breathe it.
Down the land,
oh Lord, Black Betty.
Down the land,
oh Lord, Black Betty.
Down the land. Down the
land,
down the land,
oh Lordy Black Betty,
down the land,
oh Lordy Black Betty,
down the land.
Down the land, oh, the baby had blue eyes.
Down the land,
well, it must have been the captain.
Down the land,
well, it must have been the captain.
Down the land,
oh Lordy Black Betty.
Down the land,
oh Lordy Black Betty.
Down the land.
Finisce male, infatti bisogna fermarla perché sennò parte quella dopo, perché questo disco di Zappa, che si intitola Guitar ed era un doppio album originariamente di soli, esclusivamente di assoli di chitarra, alcuni mirabili tipo quello che abbiamo appena ascoltato, tutti gli assoli sono incollati uno all'altro come spesso succede sui dischi di Zappa, quindi con edit furibondi. Prima abbiamo ascoltato Black Betty, la prima registrazione di questo pezzo che poi diventa una specie di meme della storia del rock. Ce ne sono infinite versioni, se andate su YouTube e scrivete Black Betty vi, diciamo, potete trovare di tutto, dai Ram Jam che l'hanno portata al successo a un certo punto fino a Led Belly, che cantante blues che ne ha fatto una versione arcaica, fino a Tom Jones che negli anni forse 80 ne ha fatta una versione fonata. Volevo celebrare un po' di gente che ho visto comparire, alcuni vecchi amici, alcuni nuovi amici, alcuni aficionados che vedo comparire tutte le sere e devo dire in alcuni casi mi fa davvero molto piacere, voi sapete chi siete, e qualche faccia nuova, vecchi amici che non vedo da tantissimo tempo e che vorrei vedere, insomma, diciamo, bello. Bene, tutto bello. Non è stata una grandiosa giornata, però ho deciso di dare a questa giornata una svolta così bizzarra raccontandovi una roba. Intanto devo fare subito una attenzione: gli argomenti trattati sono decisamente inadatti ai minori. Quindi se avete dei minori in giro, o cambiate canale o li distraete o li gli date una cuffia e della musica, sarebbe meglio, diciamo, ecco. Oppure gli fate spiegare un botto di roba, cazzi vostri, diciamo, sono minori vostri, non miei, io vi ho avvisati. Come vi ho raccontato, a un certo punto io mi sono immerso in questa idea di ricercare nel porno. All'inizio era puro stupore. Poi, come vi ho raccontato, nel 2000 sono andato a Ars Electronica, ho fatto questa presentazione e da quel momento, diciamo, è diventata una specie di occupazione, nel senso che ricercare, contattare, scoprire, andare a verificare, e ci passavo, diciamo, un pezzetto della mia giornata tutti i giorni. Naturalmente in questo procedimento ho visto un sacco di roba disturbante. Io sono uno di quelli che gli incidenti d'auto preferisce non guardarli, non mi piacciono le cose splatter, diciamo tutto quell'immaginario là mi fa un po' impressione, sono un po' squeamish come dicono gli inglesi. Però naturalmente se fai una ricerca nelle frange della pornografia underground, amatoriale, semi-amatoriale e, come vedremo, in alcune zone, diciamo, le cose si mescolano, è inevitabile che prima o poi ti succeda di vedere qualcosa che non avresti voluto vedere e che non dimenticherai mai più. E naturalmente io ho avuto la mia dose di questo, sia casualmente che anche a un certo punto non casualmente. Quindi ho deciso, diciamo, di superare quella piccola barriera di oh mio Dio che cosa sto guardando, dandomi però naturalmente dei limiti, cioè nel momento in cui mi fossi accorto, e devo dire che non è mai capitato, che quello che stavo guardando riguardava dei minori oppure dei maggiori ma non consenzienti, incoscienti, drogati, ubriachi, di quelli qualcuno ne ho visto, diciamo. Però, diciamo, è una cosa che non mi interessa, spengo subito. Cioè, a me quello che interessa, appunto, è da un lato la consensualità e da un altro lato l'idea che intorno alla consensualità si possa costruire una cosa che vogliamo descrivere come un mini business di porno, che però assomiglia più a un gruppo rock and roll. E io di questo tipo di realtà ne ho viste diverse, cioè 5 amici, 4 amici, che si mettevano insieme e facevano delle performance filmate da loro stessi, dove il confine tra quello che tu stai facendo perché c'è una telecamera accesa e quello che tu stai facendo perché l'avresti fatto lo stesso è molto labile. E poi naturalmente vere e proprie piccole case di produzione con delle modalità di produzione completamente diverse dal solito, che producevano del materiale che esteticamente, contenutisticamente, non ve lo dico nemmeno, lo sapete da soli, ma anche da un punto di vista estetico e produttivo, questa roba era evidentemente prodotta in un contesto diverso da ciao, sei un'attrice porno, io sono un produttore porno che faccio dei film porno con degli attori porno, con la troupe, cioè questa sembrava una roba proprio diversa. E naturalmente gli strumenti del digitale hanno profondamente aiutato la nascita, non sarebbe stato possibile. Quindi nel corso delle mie esplorazioni io non solo ho scoperto che esisteva della gente che faceva della roba che a me mi sembrava, diciamo, dopo, negli anni successivi, qualcuno ha descritto il mio lavoro come antropologia e diciamo, mi è sembrata un io devo dire che non ci avevo mai pensato, ve lo confesso, soprattutto all'inizio. Però mi rendo conto che non solo è antropologia, ma è un'antropologia molto specifica, diciamo, di una certa scuola, per esempio di Margaret Mead. Cioè l'idea che te vai in un posto, ti immergi negli usi e costumi di quel posto e capisci delle cose solo se sei in grado di cogliere tutte le dinamiche di quella cosa là. Quindi mi è capitato non solo di scoprire che c'era della gente che mangiava la merda, che è una cosa che sappiamo tutti, diciamo, ormai l'internet ce l'abbiamo da sufficienti anni, ma a un certo punto mi è venuto di scrivergli. Nel senso che nella mia mente, e forse non solo nella mia mente, uno che fa una cosa del genere, oltre a, naturalmente, ma questo è ovvio, averci dei gusti molto particolari che trasgrediscono quella che è la norma, che si pensa che quello, oh mio Dio, è l'escremento, invece io me lo mangio, che è la cosa più sacra del mondo. Questa, diciamo, già è una cosa furiosamente antropologica. Ma dal mio punto di vista, e naturalmente io sono dentro questa cosa qua, non è che io sono esterno, io sto facendo questa cosa, siamo io e lui, quindi la dinamica è quella che accade tra me e lui. Immaginare che io sia oggettivo, obiettivo, in qualche maniera, diciamo, astratto dal contesto non ha senso. Quindi, diciamo, a un certo punto inizio a corrispondere con una persona che per diletto e a un certo punto anche per diciamo come professione si mangiava la merda. Ecco, in quel momento veramente mi sono sentito un po' quello che va dai cannibali a parlare con i cannibali, perché per me, se a me mi date la scelta, vuoi mangiarti una coscia di un leghista o la merda di un non lo so, adesso dico per dire, io, diciamo, avrei un momento di ops, non sono sicuro, nel senso che sono due tabù che sono molto inculcati, almeno in me, magari voi siete più liberi di me. Quindi l'idea di parlare con qualcuno che faceva questa cosa qui mi faceva pensare molto all'idea di io che vado in un posto dove fanno delle cose impensabili, e per me quella è una cosa impensabile, perdonatemi, e ci parla. Con la differenza che questa persona è contemporanea, io ci posso parlare in maniera asincrona, posso guardare la sua produzione senza odorama, e questo è stato di grande ausilio naturalmente, non ne ho guardata molta, ma un po' ne ho dovuta guardare per capire, diciamo, questo mondo, questo universo. E naturalmente è un universo, come potete immaginare, di gente gentilissima, innocua, che non andrebbe mai correre appresso a qualcuno per cagargli in testa. La consensualità è al centro di tutta la vicenda e anzi è parte del bello per loro di questa roba qua. Quindi gente tremendamente dolce, innocua in un modo positivo, però che mi raccontava, diciamo, dettagli tecnico, organizzativo, filosofico, logistico, perché come te incontri, cioè non è che tu la sera vai al bar e incontri una e dici ciao, vorrei, no? È chiaro che quella è una cosa che veramente non riesco a immaginare come la giri a un primo appuntamento sta roba qua, cioè è chiaro che ci vuole, immagino, del tempo. Non solo, ma quando questo fenomeno emerge originariamente, diciamo da un punto di vista della cinematografia semi-underground, che però esisteva, queste sono cose che ho, diciamo, scoperto dopo, internet non c'è stava, quindi questi si sono trovati in qualche maniera, non riesco a immaginare che tipo di riviste specializzate possano pubblicare annunci ciao faccio film in cui mangio merda, ti interessa? Però evidentemente esistono, evidentemente esiste questa cosa qua, non sono riuscito a capirla. Però invece ho scoperto una comunità di gente che faceva questa roba qua ed è stata un'esperienza, devo dire, molto eye opening, come si dice, che mi ha fatto capire un casino di cose. Per esempio, che se te sei estremo da un lato, cioè mangi la merda o ti fai frustare a sangue, non è detto che poi tu sia estremo da tutti gli altri lati. Anzi, è molto possibile che tu abbia quella cosa lì, però poi in realtà nella tua vita tu sei in una maniera completamente diversa. Vorrei anche aggiungere, ma questo lo sapete già se siete diciamo aficionados, che a me piacciono molto le storie che sono complicate da difendere, che sono difficili da spiegare, che contengono una profonda ambiguità. E naturalmente dentro questo viaggio ho incontrato un casino di gente che mi proponeva questo tipo di situazione. Quindi microproduttori di porno ipersettoriale basato sulla saliva, che produceva solo roba di saliva, quello che modificava i pupazzi di peluche per trombarseli o essere trombato da detti pupazzi di peluche. Parallelamente a questi, che erano chiaramente gente che lo faceva per amore dei peluche, per amore di se stessi, per amore dell'esibirsi insieme a dei peluche, sal cazzo, ma sicuramente per amore, iniziava a emergere in questi anni una produzione di pornografia. Questa siamo alla fine degli anni 90, si inizia a vedere da un lato su internet. Io il primo segnale di questa roba qua ce l'ho avuto su internet, però poi in realtà il primo video che io ho comprato di questa casa di produzione l'ho comprato forse 4 anni dopo, all'inizio degli anni 2000, perché non potevo non comprarlo. Adesso ve lo dico, l'avreste comprato anche voi. Il video era un video porno, quindi con gente che tromba, ambientato durante la Love Parade a Berlino, girato durante la Love Parade a Berlino su un camion della Love Parade a Berlino con la techno a palla e sopra questi che chiavavano. Allora è chiaro che se a me mi proponi una cosa dove ci sta, diciamo, un'idea di porno gonzo, underground, girato con due telecamere tenute in mano da qualcuno che nel frattempo se lo stanno inculando, non so, no, partecipanti, quindi una cosa girata in una maniera che soprattutto in quel momento trasgrediva completamente le regole della pornografia, girato alla Love Parade con la techno a palla perché loro c'erano l'impianto, e poi vi spiegherò anche perché. Naturalmente l'oggetto mi interessava e sulla copertina c'era scritto Kit Kat Club. Quindi capisco che quello era il camion del Kit Kat Club. Torno a casa e scopro che il Kit Kat Club è un club di Berlino aperto nel 94, dove, per dirla in maniera semplice e comprensibile da tutti, c'è la stessa dinamica che c'è in certi club gay particolarmente estremi, diciamo, quindi nudità, quindi sesso, quindi eccetera eccetera, però per gli etero, o meglio per tutti, con una certa, diciamo, predilezione però per il mondo degli etero. Chiaramente diciamo la cosa mi colpiva da molti punti di vista, quindi ho iniziato a tenere d'occhio questa casa di produzione che si chiamava Subway. Con la Subway diciamo lui inizia nel 99. I primi film sono girati, o c'era quello della Love Parade, gli altri di quella serie lì, che mi pare che si chiami Kit Kat Excess, erano girati dentro al club Kit Kat, quindi di nuovo techno a manetta, e apparentemente in mezzo al pubblico o in dei privé ricavati all'interno del locale durante le serate. Quindi c'erano lunghe scene di ballo, poi qualcuno che trombava a volte in mezzo alla pista. La situazione era molto curiosa, bizzarra. A un certo punto iniziano a arrivare con cadenza regolare nel negozio di porno che io in quel periodo frequentavo, che era nel mio isolato a casa mia a Milano, e che era un ottimo metodo per tenere il polso della situazione, perché naturalmente la distanza che c'è tra il porno dell'internet di quegli anni, cioè gli amateur, questi piccoli produttori indipendenti, e il negozio de porno sotto casa, no? C'è un gap, chiaramente. Quando io ho scoperto che questa roba qua, che nel frattempo avevo trovato su internet, la trovavo nel porno sotto casa, a quel punto ho capito che il concetto di underground si andava ridefinendo. Quindi inizio a vedere questi suoi film, inizio a comprarne qualcuno. Devo dire che non sono esattamente i miei film preferiti, non sono, diciamo, ho anche dei gusti abbastanza fantasiosi, ma quell'idea lì, diciamo, mi attira più come idea. E l'idea qual era? L'idea era che lui ha girato, un attimo che tiro fuori gli appunti. Allora, lui tra il 99 e il 2005, cioè 6 anni, produce 250 film porno secondo le regole, attenzione, di Dogma 95, cioè le regole di Lars von Trier. Già questo apre delle finestre, non so come dire. Quindi roba girata col minimo dei mezzi a disposizione, sempre nello stesso posto, sempre con la stessa situazione. E le varie situazioni che erano di 3 livelli di intensità diversi, adesso vi spiego anche come, erano 3 collane di film diversi, ognuna delle quali era un numero. Quindi c'era una collana che si chiamava Avant-Garde Extreme, e c'era la 1, la 2, la 3, fino a, in alcuni casi alla 61. Le collane erano distribuite in questa maniera. Intanto lui reclutava un casino di gente che frequentava il Kit Kat, gli proponeva questa cosa qua e la prima cosa che faceva è gli dava da vedere i suoi film, perché per lui la consensualità era importantissima. Quindi è importante che non è che tu pensi che vieni qua, fai una chiavatina e te ne torni a casa. Se vieni qua c'hai tutto un ambaradan che succede. Se ti interessa, ci sono anche dei soldi, credo mai tantissimi soldi, e lì naturalmente si apre una questione, ma insomma lo sapete tutti. Quindi lui recluta della gente, ha dei suoi amici che ricorrono nei film, in alcuni casi in tutti i film, c'è gente che compare, cazzo, in tutti i film. Io ho visto naturalmente non tutti i film, ma moltissime foto dai film, il cast è sempre lo stesso. Cambiano ovviamente alcuni maschi a rotazione e le femmine, ma anche lì c'è un cast ricorrente, ci sono almeno una decina di signorine che vanno, tornano, eccetera. I 3 livelli di gravità, diciamo, di estremismo dei film sono i primi, che si chiamavano Dry Bengal für Charlie. E la storia era sempre la stessa, di una che andava a fare un colloquio per un lavoro, oppure che veniva rimorchiata per strada, poi portata sempre in questa stessa stanza dove c'era sempre lo stesso divano, che io mi sono chiesto 1000 volte: ma lo laveranno sto cazzo di divano a un certo punto? E lì c'era un certo grado di efferatezza che non superava però le regole della pornografia abituale, quindi diciamo un po' de anal e via. In alcuni casi anche del pissing, ma diciamo sempre in un contesto dove la persona che all'inizio doveva apparire reticente per una questione di plot, diciamo una mezz'oretta dentro al film, si capiva immediatamente che non era affatto reticente. E quindi c'era anche questa idea della conversione molto, diciamo, porno tradizionale. Infatti io, diciamo, non tutto mi convince di questa vicenda, ma molto mi convince. Quelle che si trovavano a proprio agio in un contesto nel quale venivano, diciamo, moderatamente brutalizzate da una gang di 4 signori, e e avevano voglia di partecipare a un altro film, potevano partecipare al secondo livello, che era, se non ricordo male, Avant-Garde qualcosa. Ma c'è un articolo su Written Matter, sul mio sito, se andate sulla parte degli articoli e scrivete Taur, che si pronuncia Thor e che si scrive così, ve lo scrivo in chat, trovate un articolo dove c'è la timeline, tutti i titoli, eccetera, eccetera. Il secondo livello era sempre girato dentro al Kit Kat, prevedeva alcune efferatezze aggiuntive, diciamo perpetrate ai danni di una, due o tre fanciulle da un gruppo più nutrito di maschi, il tutto però in questo caso completamente consensuale, quindi non c'era più la tarantella, ah no, non te la do, sì, tu me la dai. Che però anche nei primi film non era mai adesso ti strappo i vestiti, a un certo punto lei, diciamo, cedeva così. Qui non c'era quel plot. Tra le pratiche aggiuntive rispetto alle precedenti c'era questa cosa del fisting, e Thor, che si chiama Simon, o meglio Simon, ma io l'ho sempre chiamato Simon, e diventa una specie di guru di questa pratica. Se non sapete cos'è, c'è Wikipedia, tant'è che poi anni dopo comparirà in un film di Locco Siffredi nella parte del cattivone che fa il fisting, quindi diventa una specie di suo trademark. Comunque, a questo secondo livello di efferatezza maggiore arriva invece, c'è poi un terzo livello che è profondamente fiction. In alcuni casi ho visto delle foto, lui rifà Arancia Meccanica, porno, dove si infrange questa barriera e si fa scat, cioè si mangia la merda. Naturalmente questo è per molti ma non per tutti, e se lo fai, e questa è una regola che vale per tutti, non è che stai, sì, magari lo fai per soldi perché fai del porno, ma non è una roba, sto alla canna del gas, adesso mi faccio cacare in petto, c'è del porno molto più semplice da fare volendo fare del porno, quindi diciamo se uno fa una scelta di quel genere non è mai per i soldi, no? Come ho detto prima, è un tabù totale, quindi se superi quel tabù totale io non credo che lo fai perché devi dare da mangiare a qualcuno. Se devi dare da mangiare a qualcuno farai le webcam, eccetera eccetera. Comunque, io ho conosciuto Thor alla fine degli anni 2000, l'ho intervistato, trovate alcuni pezzetti di quell'intervista che poi in realtà non è mai stata pubblicata perché Rolling Stone l'ha trovata un po' forte, quindi ho pubblicato quella roba lì con dentro alcuni virgolettati. Si capisce che lui è uno, diciamo, un po' guru, un po' carismatico, e c'ha un gruppo di gente che gli va dietro, e ne ha avuti diversi, perché lui si racconta di essere stato a un certo punto in India una specie, diciamo, di capo di una comunità sessuale. Non mi ha spiegato bene, ma insomma, lasciando presagire mille meraviglie, fatto sta che lui ha il Kit Kat, da allora ce l'ha ancora. Ha fatto 250 film in 6 anni, quindi diciamo è uno che ha avuto dei momenti di furia intorno a un concept che era la pornografia che io vorrei vedere non la vedo, vorrei farla io e vedere se c'è dell'altra gente che vorrebbe vedere la stessa pornografia. L'idea che lui sia arrivato fino al negozietto de porno a Milano mi fa pensare che lui abbia visto in qualche maniera giusto, e questo diciamo, comunque la pensiate sul mangiare la merda è un segno di grandezza. Ultimissima postilla, che però è un saltellino indietro, nel 2006 sono stato invitato a fare il mio spettacolo al primo Berlin Porn Film Festival, quindi arrivo a Berlino, incontro gli organizzatori e incontro l'uomo, diciamo, cardine del Berlin Porn Film Festival, che si chiama Jürgen Bröning, che non ci sta ascoltando e che saluto, lui parla l'italiano, un intellettuale molto simpatico e molto, diciamo, uno che capisce le cose. Ci conosciamo e tra le prime cose che gli dico è: cazzo, ma non avete invitato Thor? Perché secondo me lui è proprio, no, l'emblema di un porno indipendente profondamente berlinese, ambientato a Berlino. Lui a un certo punto aveva fatto una quindicina dei film, questo me l'ha raccontato lui, in cui voleva vedere fin dove si poteva arrivare a trombare per strada, quindi andava in mezzo a un posto trafficato e si mettevano a chiavare, ogni tanto arrivava la polizia ma spesso no, se non arrivava quello era un pezzo di un suo film. Quindi Joe mi sembrava proprio l'uomo perfetto. E lui mi ha detto: no, non l'abbiamo invitato e non lo inviteremo, perché nel nostro comitato, diciamo, di ideazione ci sono molte femministe e lui caca in bocca alle donne e noi questa cosa qui non la possiamo accettare. Che, diciamo, mi sembra un punto di vista interessante, e però, e questo credo che lo capiscano anche loro perché sono dei raffinati intellettuali, mi fa pensare a Barrocks, mi fa pensare a Jean Genet, mi fa pensare a qualcuno talmente estremo che nemmeno quelli estremi lo possono maneggiare. E uno così io purtroppo non posso fare altro che, diciamo, volergli del bene. Va bene, voglio bene anche a voi, vi saluto tantissimo e vi faccio sentire un altro meraviglioso assolo di Frank Zappa, sempre tratto da quell'album, e il titolo è perfetto perché è Molesti e sessuali sul luogo di lavoro.